Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 20. La mia interpretazione della mia recensione su Soloviev. Capitolo 20, paragrafo 1. Anticristo. Crisi di fede della Chiesa e dei valori cristiani? Non solo. Valutiamo insieme progetti politici e anticristiani dell'Europa dell'Ottocento e del Novecento. A ben pensarci, anziché descrivervi per filo e per segno il viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo, avrei potuto, sin dal primo capitolo, parlarvi di Soloviev, facendovi la recensione che vi ho dato prima e ce la saremmo cavata, voi ed io, con un solo capitolo. Del racconto sull'Anticristo di Soloviev vi sarebbe però rimasta l'impressione di una fiaba, bella, ma anche del tutto immaginaria. E inoltre, fatto davvero grave, non avreste conosciuto l'Apocalisse con l'argomento centrale dell'Anticristo sviluppato come ve l'ho spiegato io. A prima vista, il racconto di Soloviev sembrerebbe tutt'altro rispetto alla spiegazione che vi ho dato io dell'Apocalisse, ma la cosa si spiega con il fatto che egli ha voluto presentarla sotto forma di romanzo. Il racconto del nostro amico russo è infatti una metafora dell'Apocalisse e di quanto potrebbe storicamente accadere. Forse già nei prossimi anni o decenni di questo nostro nuovo millennio, il settimo di quella cosiddetta settimana universale alla quale i primi padri della Chiesa credevano tanto. A ben vedere, tuttavia, vi accorgereste che la sua lettura dell'Apocalisse, fatta attraverso la figura centrale dell'Anticristo, nella sostanza non è molto diversa dalla mia. Quando si affibbia ad un'opera, come ha fatto il cardinale Biffi, la qualifica di profetica, o profetica lo è del tutto oppure non lo è. Profetica dunque solo perché Soloviev vide in anticipo la crisi di fede della Chiesa e dei valori cristiani del Novecento, come sembrerebbe apparentemente dire quella recensione della Ratio Vaticana. L'intervento del cardinale? Oppure il cardinale, che evidentemente deve conoscere bene sia l'Apocalisse che il racconto del russo, non ha volutamente commentato il resto del suo profetismo? Soloviev, infatti, dice per metafora ben altro ancora, e ve lo farò comprendere meglio. Vi ricordo innanzitutto che in questi ultimi 200 anni si è dispiegata, senza che sia ancora finita, la più grande guerra di religione della storia, combattuta nel silenzio e senza che nessuno dei mass media ne parli, ma i cui risultati in materia di disinformazione e controinformazione culturale e religiosa sono sotto gli occhi di tutti. Giorni addietro, un quotidiano titolava in prima pagina a sette colonne l'esito di un sondaggio in Italia affidato ad una società specializzata. Solo un italiano su due sa chi è l'autore del Padre Nostro e 4 su 10 non sanno cos'è la Trinità. La Pasqua ne ignora il significato il 23% degli intervistati. Perché non possiamo dirci cattolici? Sondaggio del giornale sulla conoscenza della religione. Il risultato? Siamo tutti ignoranti. Sorvolo sui particolari del sondaggio, come ad esempio quello che i battezzati in media sono in grado di menzionare solo 3 dei 10 comandamenti che emergono dalle due pagine interne dell'inchiesta. Se pensate che questo risultato sia deprimente, è bene sapere che c'è anche di peggio. Da un analogo sondaggio fatto mesi fa in Francia dal giornale Le Monde, è risultato che solo il 51% degli intervistati si è dichiarato cattolico. Di questi, solo l'8% va a messa la domenica. Il 50% circa dei cattolici ritiene certa o probabile l'esistenza di Dio, mentre solamente il 18% di essi crede nel Dio personale del cristianesimo, mentre il 79% dei cattolici lo ritiene una qualche sorta di energia o forza a carattere spirituale. Il 42% dei cattolici crede che la risurrezione di Gesù sia una specie di mito. Questo è il risultato, appunto, di due secoli di disinformazione e controinformazione. Vi ricordo allora che l'Europa dell'Ottocento, sopravvissuta alle tragedie delle guerre portate dalla Rivoluzione francese, era stata caratterizzata dalla espansione ideologica dell'ateismo e dei primi fondamentalismi laicisti che, in nome della ragione, avevano portato l'attacco al cuore del papato e di Pio IX con il canoneggiamento di Porta Pia nel 1870, diretto dal pur cattolico generale Raffaele Cadorna. Tutto era cominciato dalle dottrine illuministe e dai progetti di alcuni importanti circoli massonici di allora, progetti ben noti agli esperti e oggetto di ampia letteratura, che si proponevano, per ammissione dei loro stessi massimi esponenti, l'eliminazione innanzitutto del papato dalla faccia della terra. Albert Pike fu governatore dei territori indiani, generale dell'esercito della Confederazione del Sud e fondatore del famigerato Ku Klux Klan, massone del 33° grado del rito scozzese antico accettato americano, quindi sovrano gran commendatore del rito stesso. Autore de Morals and Dogma, considerato tutt'oggi pietra d'angolo della dottrina massonica, ancora nell'Ottocento egli dichiarava: quando Luigi XVI fu giustiziato, la metà del lavoro era fatta, e quindi da allora l'armata del Tempio doveva indirizzare tutti i suoi sforzi contro il papato. Altro obiettivo massonico funzionale al suddetto era la realizzazione di una società universale retta da un governo mondiale. Si trattava naturalmente di progetti da realizzare a lunga scadenza, proiettati nel corso dell'intero secolo successivo, il Novecento. Questi progetti, elaborati da menti raffinate, prevedevano necessariamente la preventiva graduale eliminazione delle monarchie e degli imperi europei filocattolici: Francia, Spagna, Impero Asburgico, Impero Russo. La loro destrutturazione con la creazione al loro posto di una serie di singole entità statali più piccole e quindi politicamente più deboli, e infine un loro successivo processo di riaggregazione sociopolitica su basi federali e del tutto laiciste. Lo scopo finale era quello di arrivare, appunto, dopo una serie di guerre mondiali intermedie volte a scomporre i vecchi assetti per poterne determinare di nuovi, ad un governo prima europeo e poi mondiale, quello del nuovo ordine mondiale, del quale in politica internazionale si sente parlare come del toccasana per la pace, il progresso ed il bene collettivo. La ben nota Società delle Nazioni, successiva alla Prima Guerra Mondiale, sarebbe stata un primo rudimentale abbozzo del suddetto governo mondiale. Un primo passo graduale in tale direzione, ma essendo ancora molto imperfetta, finì per fallire. Successivamente, alla Seconda Guerra Mondiale, che rideterminò in maniera drastica i nuovi assetti politici e di potere mondiale, la Società delle Nazioni venne infatti sostituita con un modello più perfezionato, quello che ormai tutti conosciamo come ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite. Questo organismo, promosso dalle potenze uscite vincitrici dalla Seconda Guerra Mondiale, si basa sullo schema democratico della divisione dei poteri con una assemblea generale che rappresenta il potere legislativo. Il Consiglio di sicurezza, governato dalle cinque potenze suddette che hanno ciascuna potere di veto, che rappresenta quello esecutivo, e la Corte internazionale di giustizia dell'AIA, che rappresenta quello giudiziario. Anche questo organismo, per un insieme di ragioni che qui non è importante analizzare, viene però considerato oggi come inadeguato da coloro che mezzo secolo fa lo avevano promosso. Ed ora, da qualche anno, c'è chi parla con sempre maggior insistenza di sostituirlo con un modello ancora più avanzato, che ne superi le inefficienze e garantisca veramente la pace e l'ordine mondiale. Solovyev, uomo non solo geniale ma colto, che aveva viaggiato per l'Europa, conosciuto personaggi e ambienti di ogni genere, non poteva non conoscere, almeno nelle linee di tendenza, tutti questi progetti accarezzati negli ultimi decenni dell'Ottocento, nei circoli più riservati del vero potere. Egli ha tuttavia sbagliato nell'identificare nell'Europa l'ombelico del mondo ed il nucleo politico-militare del futuro governo mondiale, ma a quell'epoca, dal punto di vista politico-militare, l'Europa era veramente il massimo e non si erano ancora affacciate all'orizzonte potenze politico-militare globalizzanti come gli Stati Uniti d'America, l'Unione Sovietica o la Cina comunista, con il suo attuale 1,3 miliardi di abitanti. Comunque, e qui vediamo veramente il suo profetismo, egli ha spinto lo sguardo nel futuro, ma non nel XX secolo, bensì nel XXI, vale a dire il periodo storico che stiamo vivendo ora. Il periodo cioè in cui, dopo la precedente apertura del settimo sigillo della chiesa di Laodicea, si potrebbe vedere la manifestazione non più del solo astratto spirito dell'Anticristo, cioè della crisi di fede e dei valori cristiani, ma la manifestazione piena dello stesso Anticristo finale. Anticristo sotto forma di un personaggio politico, ma che avrebbe come contraltare un alter ego sul piano religioso. Insomma, le due bestie, quella del mare e quella della terra. Un anticristo che, secondo San Giovanni, avrebbe finito per assumere dimensione umana, avendo quale proprio marchio di identificazione l'infernale simbolo del 666, un nome di uomo.